Benvenuti a questa sessione che è l'ultima della nostra serie riguardante Windows Server 2012 R2 e in particolare gli aspetti di migrazione causati dal end of support di Windows Server 2003 che, come sapete, sarà a luglio di quest'anno. In quest'ultima sessione ci occuperemo della migrazione vera e propria a un nuovo dominio. Chi di voi ha già seguito le altre sessioni ha visto che nella prima abbiamo fatto un minimo di panoramica su Windows Server 2012 R2, ci siamo concentrati su Hyper-V e poi in maniera specifica sui progetti di migrazione. Poi abbiamo iniziato a lavorare sui laboratori. Il primo laboratorio riguardava la migrazione più semplice, quella fatta all'interno dello stesso dominio, in place domain migration, e poi invece ci siamo dedicati a quella un po' più complessa, che è la migrazione a un nuovo dominio. Già nella sessione precedente abbiamo fatto tutte le operazioni preparatorie, adesso invece eseguiremo proprio le operazioni vere e proprie di migrazione. Quindi noi partiremo da una base che è già stata costruita e che ora sfrutteremo. Giusto per ricordare che cosa è successo nella puntata precedente, passiamo adesso a fare un riassunto di quello che era stato fatto nella sessione precedente e poi faremo il passaggio a quella nuova. Nel riassunto ovviamente va spiegato ancora come è fatto il nostro laboratorio. Il nostro laboratorio prevede la presenza di due domini, un primo dominio che è quello basato su Windows Server 2003 che contiene sia server che client, e poi abbiamo un secondo dominio che è invece quello che contiene l'embrione della nuova infrastruttura che ovviamente prevede server basati su 2012 R2. Tutte le operazioni di migrazione poi vengono eseguite utilizzando gli strumenti appositi, come vedremo, partendo dalla migrazione di utenti e gruppi che passeranno dal vecchio dominio al nuovo dominio e passando poi alla migrazione prima delle macchine e infine delle risorse che saranno poi trasferite utilizzando sempre gli appositi strumenti dal vecchio dominio al nuovo dominio. In termini di descrittivi, diciamo così, di che cosa è stato fatto, qui ricordo quali sono i passaggi da eseguire per la preparazione della migrazione. La prima cosa che abbiamo fatto è stato rendere visibili e raggiungibili l'un con l'altro reciprocamente i due domini, e abbiamo fatto questo lavorando sul DNS e poi creando una trust relationship bidirezionale che mettesse insieme appunto i due domini di partenza e di arrivo. Abbiamo visto poi che per rendere completamente operativa la trust relationship è necessario disabilitare un filtro che di default è invece abilitato e che è quello che prevede il passaggio della cosiddetta SID history, cioè la storia dei SID. SID sta per Security Identifier e i SID servono a riconoscere l'utente quando tenta di accedere a delle risorse dell'infrastruttura. Chiaramente, siccome per motivi di sicurezza i SID vengono cambiati periodicamente, io per poter essere sicuro di accedere a tutte le risorse avendo trasferito l'account nel nuovo dominio anche sul vecchio dominio, devo fare in modo che la SID history non venga filtrata e venga riconosciuta. Sui ragionamenti da fare per scegliere se abilitare o non abilitare, se trasferire o non trasferire i SID, rimando alla sessione precedente. Poi le ultime operazioni di preparazione sono state fatte relativamente ai tool, e quindi abbiamo installato i Server Migration Tool, abbiamo installato e configurato l'ADMT, l'Active Directory Migration Tool, fino ad arrivare a configurare una porzione specifica dell'ADMT che è quella relativa all'esportazione delle password, in modo tale che gli utenti, quando atterreranno nel nuovo dominio, faranno logon con la loro password conosciuta, ma poi saranno obbligati a cambiarla perché questa è un default che secondo me è corretto e va mantenuto, in modo tale che sul nuovo server partano già con sul nuovo ambiente partano già con una password nuova e sicura anch'essa. Cosa andiamo a fare ora? Adesso andiamo a creare tutto quello che serve nel dominio di destinazione per accogliere ciò che invece proviene dal dominio di partenza. Quindi la prima cosa che faremo sarà creare la struttura delle organizational unit, verificare se il dominio di partenza ha i prerequisiti per poter trasferire le informazioni. È una cosa abbastanza semplice, l'abbiamo anche già vista nel laboratorio riguardante la migrazione in place. Dopodiché incominceremo a spostare i veri e propri servizi, applicazioni e oggetti. Il primo, si parte sempre dal basso a costruire le cose, quindi anche nella migrazione prima bisogna migrare le cose di base. Trasferiremo i servizi di rete, quindi il DHCP, piuttosto il DNS, il WINS. Sul WINS andrebbero fatte delle considerazioni ad hoc. Se proprio è necessario, allora va attivato anche nel nuovo dominio basato su 2012R2. Ma siccome l'utilizzo del NetBIOS è comunque, chiamiamolo, deprecato già da parecchi anni, a meno che non ci sia veramente una necessità, sarebbe meglio non metterlo in piedi, perché genera traffico, perché c'è un overhead amministrativo, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, se serve, si può migrare anche quello. Dopodiché, bisogna andare a vedere se ci sono degli altri servizi. Noi nel laboratorio non abbiamo tempo di farlo, ma si usano gli stessi strumenti, per cui è facile estendere la cosa anche a questo livello. Se ci sono altri servizi che devono passare dal vecchio dominio al nuovo, ad esempio se c'è un Windows Server Update Services, quindi praticamente la distribuzione interna delle patch, quella si può migrare. Se c'è una Certification Authority, quella si può migrare, eccetera, eccetera. Finita questa parte qui, quindi predisposto, diciamo, lo zoccolo, la base da cui partire, si incominciano a migrare gli oggetti. La prima cosa sarà per gli utenti, prima migrazione utenti, la seconda migrazione sarà dei gruppi. Si parte sempre da utenti e gruppi perché in questo modo si prepara l'ambiente di destinazione a ricevere il logon degli utenti, perché poi, siccome il periodo di coesistenza potrebbe essere anche lungo, gli utenti potranno continuare ad accedere anche alle vecchie risorse, ma facendo già logon sul nuovo dominio. Dopodiché si passa ai computer. Una volta che sono stati migrati i computer, e i passaggi necessari per migrare il computer sono diversi, ma sono anche tutti automatizzati dalla DMT, una volta migrati anche i computer sarà possibile dedicarsi sia agli application server, quindi ogni singola macchina che ospita un workload va considerata a sé stante, quindi workload per workload bisogna capire che cosa fare per la migrazione, ma una volta che è stata affrontata può essere spostata da un dominio all'altro in maniera diretta, e anche ovviamente i servizi. L'ultima parte sarà le cosiddette shared resource, cioè file condivisi piuttosto che stampanti condivise, eccetera, eccetera. La migrazione di un file server è tendenzialmente un'operazione abbastanza semplice, soprattutto se si sono utilizzate piattaforme Windows sia in partenza che in destinazione. Ci sono parecchie situazioni nelle quali invece il file server non è una macchina Windows, ma può essere un NAS o comunque che sta per Network Attached Storage, o comunque un'altra macchina non nativa Windows, e allora in quel caso bisogna considerare gli aspetti specifici per poter migrare quel carico di lavoro, quel file system, quelle share, eccetera, eccetera, verso il nuovo dominio. A volte è sufficiente staccarlo da una parte, riattaccarlo dall'altra, e però bisogna creare degli script o qualche cosa che modifichi i permessi di accesso, perché ovviamente altrimenti, visto che i permessi di accesso sono ancora legati al vecchio dominio, potrebbe essere il caso che gli utenti non riescano a accedere alle risorse a loro assegnate. Questo è il percorso che via via andremo a seguire anche noi nel nostro laboratorio, che adesso possiamo incominciare ad utilizzare. Chiudiamo la presentazione, Chi di voi ha seguito la sessione precedente ha già preso confidenza con questa impostazione. Vedete qua tutte le macchine del vecchio dominio, queste sono le macchine del nuovo dominio e adesso incominceremo passo dopo passo a eseguire le operazioni che abbiamo citato precedentemente. La prima cosa da fare, come abbiamo detto, è trasferire le impostazioni legate all'ambiente, quindi all'Active Directory, fondamentalmente dal vecchio dominio al nuovo dominio. Possiamo anche dare un'occhiata a come sono fatte. Bisogna avviare ovviamente la console, Active Directory Users and Computers, e vedere che il nostro dominio attuale, quello basato su Windows Server 2003, ha una struttura di Organizational Unit particolare dove vengono contenuti oggetti a seconda della loro assegnazione che poi sono utilizzati dagli utenti, dai computer, dai servizi e dalle applicazioni per poter svolgere la propria attività. Questa intera organizzazione noi vogliamo che sia replicata dall'altra parte. Infatti dall'altra parte siamo in un ambiente completamente vuoto. Se io adesso faccio l'operazione equivalente, quindi lancio Active Directory Users and Computers anche sul mio Domain Controller 2012, vedete che GRP, vedete uno fianco all'altro, piuttosto che user, piuttosto che hardware, non sono presenti ed è il nostro obiettivo trasferire queste informazioni. Però prima di fare anche questo dobbiamo verificare se i prerequisiti necessari per poter trasferire oggetti da una parte all'altra sono soddisfatti. Chi di voi ha visto la sessione 1, il primo laboratorio, scusate, la sessione 2 che conteneva il primo laboratorio, si ricorderà che il requisito principale che dovevamo soddisfare era quello dei livelli funzionali di dominio di foresta. Qui vale lo stesso principio. Quindi io devo andare nella console Active Directory Domain and Trust, dove ho sia il livello di dominio che il livello di foresta, e verificare qual è il livello funzionale. Tasto destro per andare, si fa sempre prima il dominio perché potendo la foresta contenere più domini, per innalzare il livello funzionale devo prima verificare che tutti i domini siano al livello funzionale necessario e poi posso lavorare sulla foresta. Nel nostro caso vedete che DOM 2003 Local è a livello 2000 Mixed, ho già spiegato quali erano le differenze, quindi vi prego di andare a riprendere le sessioni precedenti. Noi dobbiamo migrare per poter essere compatibili con tutte le operazioni che faremo a Windows Server 2003 ed è questa l'operazione che sto facendo. Quindi se io innalzo il livello funzionale del dominio, è questione di un click, poi posso passare a livello di foresta e fare la stessa operazione. Nel caso specifico la foresta non mi dà altre scelte, solo 2003, perché questa è una foresta con un solo dominio, il dominio è a livello funzionale 2003, la foresta può diventare solo livello funzionale 2003. E questo è quello che stiamo per fare. Perfetto. Quindi a questo punto il prerequisito è soddisfatto. Torniamo nella nostra struttura dell'Active Directory da riprodurre dall'altra parte. Si può fare in diversi modi. Io, giusto per darvi una panoramica quanto mai ampia, vorrei usare un comando che è disponibile sulla piattaforma Windows fin da Windows 2000, cioè da quando esiste l'Active Directory. Chi di voi sa anche dal punto di vista teorico come funzionano i directory service, sa che lo standard internazionale per i directory services si chiama LDAP, Lightweight Directory Access Protocol. L'LDAP è definito a livello di strutture internazionali, quindi di ISO e compagnia bella. L'LDAP non solo prevede le modalità attraverso le quali memorizzare le informazioni e riconoscerle, ma prevede anche gli strumenti che permettono di esportare e importare, quindi interagire con le informazioni. Nel nostro caso vorrei usare proprio uno di questi tool. Come avevo già accennato nella sessione precedente, mi sono preparato tutti i comandi in modo tale da non doverli digitare tutte le volte, sia per questioni di tempo che per questioni di possibilità di fare errori. Il comando che ci interessa è questo, ldifde, nel quale io andrò a tramite il quale andrò a esportare in un file ben preciso tutte le informazioni che fanno riferimento alla mia Active Directory, quindi la struttura delle mie Organizational Unit. Vedete che qui sto specificando qual è la macchina di riferimento e che cosa voglio esportare, tutto ciò che appartiene al dominio DOM 2003 local, tutto il subtree che fa riferimento a quello. Posso copiare questo comando, come abbiamo già fatto anche nella fase preparatoria, e andare sul mio domain controller, quello da cui esporterò le cose, che è questo, incollando il comando. Ovviamente salverò il tutto in modo tale che poi dal domain controller di ricezione posso recuperare quelle informazioni. Copiamo il comando e lo eseguiamo. Mi dice che ha esportato 13 entries, quindi vuol dire che il totale delle organizational unit che io voglio trasferire dall'altra parte è di 13. In realtà non ne trasferiremo 13, adesso vi faccio vedere perché. Passo sul domain controller di destinazione e accedo alla mia macchina dove ho condiviso questo file, che nella fattispecie è il file server del vecchio dominio, nella share ICT. Per poter fare questo e avere sempre a disposizione il canale, passatemi una semplificazione, mi creo un share di rete fissa, mappo, praticamente creo la mappatura tra una lettera e il mio contenuto, quindi eseguo il comando che ho appena evidenziato e che vedete ancora sullo sfondo, in modo tale che quando faccio riferimento alla lettera Q avrò la possibilità di vedere i contenuti che mi interessano, anche perché poi lo useremo anche successivamente. E una volta che ho fatto questo devo importare il tutto, ma non posso importarlo così com'è, perché se lo facessi andrei a incontrare degli errori, e adesso vediamo perché. Passiamo su Q e facciamo una dir, vedete tutti i vari file. Noi vogliamo vedere il contenuto di questo file, quindi scriverò notepad e poi il mio file. Vedete che il contenuto del file è esattamente quello che ci aspettavamo, cioè la descrizione delle varie organization unit, ma lui le ha esportate tutte. E io, per esempio, la Organizational Unit Domain Controller ce l'ho già nel mio dominio di destinazione, quindi non devo trasferirla, la butto. Dopodiché, in tutte le altre, vedete che è esplicitato il dominio DOM 2003 local. Non va bene. Io devo avere qua, per poterla importare dall'altra parte, Contoso. Quindi l'operazione è molto semplice, basta fare un bel replace di DOM 2003.local solo DOM, perché ovviamente il punto local nel gergo LDAP è separato, quindi DOM 2003 con Contoso. Replace all. Ok, e vedete che adesso in tutte le righe, quindi in tutti gli oggetti, c'è Contoso, 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 Contoso. Perfetto, salviamo. Possiamo salvarlo direttamente lì dove era, perché tanto abbiamo accesso alla share che ci serve. E a questo punto posso immettere il comando di importazione, che è questo qui. È la stessa cosa di prima, solo che invece di fare export, fa import. Ci sono meno parametri proprio perché l'importazione è più semplice e parte dal presupposto che i parametri fossero quelli giusti. Copiamo questo comando e possiamo eseguirlo. 12 entries importate con successo. Facciamo un bel refresh qua della nostra interfaccia. Probabilmente ce ne vuole più di uno di refresh. Infatti, facciamo prima chiuderlo e riaprirlo, perché A volte la management console non è capace di riprendere i contenuti velocemente e vedete che abbiamo la nostra GRP hardware con dentro application computer e servers, che è esattamente, ve lo posso mettere di fianco, quello che c'è da quest'altra parte, e tutta la parte user. Ovviamente sono tutte vuote, perché poi le riempiremo utilizzando la DMT. Quindi, come avete visto, il primo passaggio che abbiamo dovuto porre in essere è stato il trasferimento della struttura. Ora il nostro ambiente di destinazione è pronto a ricevere tutti gli oggetti che noi vorremmo trasferire da una parte all'altra. Ora possiamo passare alla seconda, al secondo servizio, o comunque secondo oggetto da migrare. Il secondo oggetto da migrare sono i servizi di network, vi ricorderete dall'elenco che abbiamo fatto all'inizio. Allora, non possiamo migrarli tutti perché non abbiamo tempo. Per quanto riguarda il DNS funziona esattamente nello stesso modo. Credo che sia più interessante e significativo far vedere la migrazione del DHCP. Il DHCP è un servizio abbastanza semplice come funzionamento, ma che richiede diversi elementi, per esempio un database che ospiti tutto quanto le definizioni, quindi le lease, le reservation, eccetera eccetera, e in più che ospiti anche le lease già erogate, e quindi sapere anche il server quando vanno in scadenza e quando no. Noi ovviamente questa cosa sul server attuale ce l'abbiamo, perché se andiamo sul nostro 2003, facciamo questa full screen e vado sulla console di gestione, io qua trovo esattamente il mio DHCP funzionante con dentro lo scope definito, il pool di indirizzi, le lease, eccetera eccetera eccetera. Quindi io ho tutto. Chiaramente questo tipo di discorso lo devo trasferire così com'è dall'altra parte. Come faccio? Usiamo i server migration tool che abbiamo installato nella sessione precedente. Allora, per poter lavorare in questo modo e che utilizzano la PowerShell, passo sul mio domain controller di destinazione e attivo i server migration tool, che sono, come ricorderete se avete visto la sessione, un prompt della PowerShell con dentro già applicati i comandi necessari. La prima cosa che devo fare però è garantirmi che contemporaneamente sulla stessa rete non ci siano due DHCP che funzionano. Prima cosa. Quindi io quello che farò adesso è stoppare il servizio DHCP direttamente sulla macchina di destinazione, lasciando funzionare solo la macchina di partenza. Di partenza. DHCP server. Ah, posso lasciarlo anche compilare da lui. Sapete che con l'autocompletamento non vi dovete ricordare tutto quanto, basta che mettete un paio di lettere e lui sa che cosa potete poi scrivere successivamente. Se volete essere sicuri che quello che avete appena fatto è corretto, potete usare anche i comandi, ed è stato eseguito, potete usare anche i comandi di interrogazione, per esempio il get service, per vedere lo stato del DHCP server, che nel nostro caso è stopped. Quindi adesso siamo tranquilli che nel momento in cui lo popoleremo non ci sia un doppio di DHCP sulla rete. Ora dobbiamo tornare sul nostro DHCP di partenza, che è il nostro domain controller, e anche in questo caso eseguire esattamente quello che abbiamo fatto prima. Negli administrative tools dovremmo avere in cima, di là in fondo, di qua in cima, i nostri Windows Server Migration Tools, ed eccoli qua. Ora c'è la possibilità quindi di esportare il tutto. Io posso stoppare il servizio o non stopparlo, in questo caso non è rilevante perché comunque ce n'è solo uno funzionante. Lo lasciamo correre comunque. Il comando che mi serve per esportare il DHCP, ovviamente ce l'ho anche questo già scritto, è questo: export SMIG server settings feature ID DHCP dove voglio esportarlo, perché poi anche qui creerò un file di esportazione. Noi facciamo un bel Ctrl-C anche in questo caso, andiamo sulla nostra macchina ed eseguiamo quel comando. Scriviamo il comando e mandiamo in esecuzione. Tutti i tool che servono per la migrazione richiedono un'autenticazione specifica, perché ovviamente esportano dei dati che fanno parte del nucleo centrale delle infrastrutture, quindi ci vuole un'autenticazione dedicata. Sta facendo tutta l'esportazione, a questo punto scriverà tutte le informazioni direttamente sul file nel folder che gli ho segnalato, che nel nostro caso è sempre l'ICT folder condiviso dal nostro file server, e vedete che lo stato finale è success uguale true, lo vedete nella colonna che sto evidenziando adesso con la freccina. Quindi vuol dire che tutto quanto è stato esportato correttamente. Adesso dobbiamo fare l'operazione inversa dall'altro lato, quindi io tornerò sul mio domain controller, dovrò lanciare i miei server migration tool, che sono questi che vedete già in esecuzione, e devo eseguire il comando analogo all'altro, che sarà però l'importazione. Anche questo ce lo siamo scritti in modo tale da poter fare un semplice copia e incolla. E possiamo fare la digitazione assistita dal nostro strumento qua, dal nostro Hyper-V. Eseguiamo sempre la password come dicevo prima, ora sta raccogliendo le informazioni, una volta che le ha raccolte andrà a scriverle e vediamo anche qui in questo caso che l'esito è success uguale true. Quindi adesso che cosa ci troveremo? Ci troveremo ovviamente popolato il nostro DHCP, ma in questo momento il nostro DHCP è spento, come sapete, e quindi noi dovremo andare a vedere prima, chiudo un po' di console perché ce ne abbiamo veramente tante aperte, dobbiamo andare a vedere prima di spegnere il vecchio DHCP in modo tale che non ci siano i due DHCP che possono confliggere sulla rete, e poi attivare questo. Facciamo nello stesso modo che abbiamo fatto prima, quindi stop service DHCP autocompletamento, ci mette un attimo, ci sta mettendo troppo, quindi me lo scrivo da solo e lo eseguiamo. A questo punto, se volete, potete fare il get, ma stoppato l'ha stoppato. Dall'altra parte possiamo farlo partire e quindi recuperiamo il nostro comando e gli diciamo stavolta start. Waiting, 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 partito. Se ora noi adesso richiamiamo la console del DHCP, troveremo da questa parte il DHCP funzionante, non solo funzionante, ma già configurato e popolato con le stesse impostazioni che c'erano nella precedente installazione. Stesso scope, address pool e anche l'ELISE. Vi ricordate che ce n'era una sola? Ecco che ce n'è ancora una qua. Ci fossero state le reservation, ci sarebbero state anche quelle, eccetera, eccetera. E le varie opzioni. Quindi, come vedete, abbiamo potuto eseguire tutte le operazioni del caso, anzi tra le opzioni ovviamente ce ne sarà una da modificare, che è quella del DNS, perché d'ora in avanti qui non dovrà più distribuire lo stesso DNS di prima, ma dovrà distribuire invece, facciamo un bel remove di questo, e qua ci sarà 201, perché ovviamente ho scritto male. Perché ovviamente il nuovo domain controller è il 201. D'ora in avanti tutte le LIS nuove saranno fatte con queste configurazioni. Questo meccanismo che abbiamo appena visto, quindi vecchio dominio, comando di esportazione, nuovo dominio, comando di importazione, stop, start, eccetera, eccetera, si riproduce papale papale per trasferire anche il DNS e per trasferire anche gli altri servizi supportati come Windows Server Update Services, piuttosto che la Certification Authority, eccetera, eccetera. Chiaramente, lo vedremo anche dopo, ci sono anche poi dei servizi che non sono legati alla piattaforma, ma sono legati all'utilizzo, come ad esempio il file sharing, che migreremo esattamente nello stesso modo. E con questo abbiamo fatto anche il passo successivo, che è appunto quello della migrazione dei servizi di base. Ora dobbiamo procedere andando a migrare anche tutta una serie di altre informazioni che sono quelle relative ai nostri utenti, gruppi e computer. Per fare questo usiamo la DMT. La DMT si trova già installato su questa macchina, che è uno dei client e che chi di voi ha seguito la sessione relativa ai task di preparazione ricorderà che abbiamo già utilizzato in quell'ambito. Nel nostro caso invece non ci serve più tutto quello che abbiamo fatto precedentemente, ma ci serve solo la console di migrazione, che si chiama Migrator. Io la lancio direttamente, ma si trova in un percorso che è stato installato, è questo qui, che è stato installato sotto Windows. Quando si fa l'installazione della DMT, lui non crea dei link particolari immediatamente visibili all'utente, perché essendo un tool piuttosto critico, cerca anche di nasconderlo fondamentalmente. È nell'ambito della directory Windows e si va a cercare, a lanciare direttamente da lì. Io ora per comodità mi sono creato anche le scorciatoie di tastiera, scorciatoie sul desktop, ma è chiaro che bisogna considerare tutti i vari aspetti. Un'altra cosa da considerare prima di eseguire il nostro wizard è anche il discorso dell'esportazione delle password. Chi ha seguito la sessione precedente ricorderà che l'ultimo step di preparazione era relativo al password export server. Il password export server parte come servizio in modalità manuale, quindi non è attivo sul domain controller di partenza. Dovrò andare io fisicamente sul domain controller di partenza e andarlo a aprire direttamente dall'interfaccia di gestione dei servizi. Questo per motivi di sicurezza che ho spiegato nella sessione precedente e quindi vi invito ad andarla a recuperare. Troviamo il servizio che è Password Export Server, eccolo qua, e che come vedete è in modalità manuale. L'account che utilizziamo è lo stesso account che poi gestisce anche la DMT e al quale sono stati dati tutti i privilegi necessari per poter lavorare. Facciamo partire il servizio. Da questo momento in avanti, eseguendo la DMT, si collegherà con il PES, il Password Export Server, e potrò trasferire anche le password. Torniamo sul nostro client. E qui possiamo lanciare il primo wizard. Come vedete i wizard sono tantissimi, non tutti devono essere necessariamente eseguiti, ce ne sono alcuni che fanno anche una porzione del lavoro che ne fanno altri, qualcosina potremmo dire. Chiaramente nel momento in cui vi troverete ad affrontare una migrazione vera dovrete conoscere lo strumento in maniera adeguata, perché permette di fare un sacco di cose, ma bisogna usarlo con criterio. Il primo passaggio che dicevamo è quello della migrazione degli user account. Si lancia il wizard è questo qua, dal menu Action, e prevede tutta una serie di impostazioni. Queste impostazioni alcune vengono preservate da esecuzione a esecuzione e vedremo che probabilmente va eseguito tante volte, non una volta sola, perché può essere il caso di eseguire la migrazione a batch, quindi per blocchi, può essere il caso di eseguire la migrazione in steps successivi perché magari si vogliono popolare organizational unit diverse con oggetti diversi. E tutto questo va fatto one shot, quindi se si vogliono popolare due organizational unit bisogna eseguire il task due volte, eccetera, eccetera, come però adesso vedremo. Cominciamo a dargli le informazioni. Prima informazione, dominio di partenza, DOM2003, il nostro domain controller. Come vedete lui prepopola le tendine perché essendoci le trust relationship lui è in grado di andare a esplorare tutta quanta la rete intorno a lui. Dopodiché passiamo al dominio di destinazione che sarà contoso sul domain controller 2012. Passo avanti. Che cosa vogliamo trasferire? Utenti, perfetto. Oppure posso dargli io da un file di testo quali sono l'include, cioè che cosa trasferire da una parte all'altra. Nel nostro caso faremo tutto interattivamente. Quali utenti vuoi trasferire? Come vi dicevo, qui possiamo fare più batch, quindi far partire il task più volte e trasferire un organizational unit alla volta. Nel nostro caso io, ovviamente per semplificare, eseguo una volta sola, per cui da DOM 2003 vado a prendere tutti gli utenti, faccio l'elenco completo, li prendo tutti, poi toglierò quelli che eventualmente sono duplicati, tipo administrator, o che non voglio trasferire come quelli di servizio. Quindi li seleziono tutti, faccio ok, qui mi trovo l'elenco completo e qui poi posso andare a selezionare, per esempio, administrator lo rimuoviamo, ASP.NET lo rimuoviamo, guest lo rimuoviamo e support lo rimuoviamo, perché sono tutti utenti che dall'altra parte non voglio trasferire. Quindi qui avrò un elenco pulito di utenti. Prossimo passaggio, dove li voglio andare a mettere? Questo è quello che vi dicevo, cioè se io voglio distribuire gli utenti già in partenza su diverse OU, devo fare un'esecuzione multipla. Nel nostro caso li posizioneremo tutti nella folder user, nell'organization unit user, che come vedete viene descritta con la terminologia LDAP. E che cosa migriamo? Allora, migriamo anche le password, perché come vedete ci sono più opzioni. Puoi generare delle nuove password oppure migrare quelle esistenti. L'effetto finale è ovviamente lo stesso, alla fine l'utente dovrà comunque cambiare la password alla prima esecuzione, però in un caso se gliele fai generare da lui ovviamente dovrà prendere poi, ci dovrà essere un metodo per distribuire queste password. Se invece io le migro, l'utente sa già quali sono le sue password e a questo punto eseguirà un logon normalissimo solo sul nuovo dominio e gli verrà richiesta il cambiamento della password. Quindi è la strada che noi decidiamo di seguire. A questo punto cosa diciamo? Se vogliamo che gli account di partenza e quelli di arrivo siano uguali oppure no, se vogliamo disabilitare gli uni o gli altri, insomma c'è tutta una serie di opzioni che possono essere selezionate in modo da ottenere alla fine il risultato voluto. Mi soffermo però su questa opzione particolare, che è il discorso della seed history. Se io faccio checkmark su questo, quindi va bene, voglio migrare la seed history, avrò la possibilità di trasferire tutta la storia dei seed dal vecchio dominio al nuovo dominio e quindi poterla rieseguire in caso di coesistenza tra i due domini che si prolungasse parecchio nel tempo. Quindi noi abbiamo deciso di farlo. Allora lui mi dice, attenzione, se abiliti questo, l'audit deve essere abilitato sia nel dominio di partenza che in quello di arrivo e noi decidiamo di abilitarlo su tutti i domini, su entrambi i domini. Quindi adesso dobbiamo mettere dentro il nome dell'account che poi eseguirà tutte queste operazioni e sappiamo essere ADMT user password, però il dominio di ADMT user non è quello di partenza ma è quello di arrivo, quindi scriverò contoso. Perfetto. Qui ci sono tutta una serie di altre opzioni che riguardano più che altro il modo attraverso il quale deve atterrare nel dominio di destinazione l'account utente. Per esempio, volete migrare anche i gruppi associati? La risposta può essere sì. Se decidete di fare una migrazione separata di utenti e gruppi, cosa abbastanza probabile, questo potrebbe essere lasciato spento. Queste opzioni sono molto utili quando si esegue lo stesso task più volte, perché avrete visto che nelle pagine precedenti del wizard c'era sempre anche l'opzione se l'oggetto target è già presente non eseguire nessuna azione. Quindi eseguendolo ripetutamente ma trovando l'oggetto già presente non andiamo a pestarci i piedi. Poi le altre opzioni sono riguardanti gli user rights, per esempio il logon as a service, e i roaming profile, se il profilo dell'utente viene salvato su un server invece che su la macchina locale. A questo punto noi abbiamo selezionato tutto, procediamo, andiamo avanti. Se ci sono delle esclusioni, voi sapete che l'Active Directory può avere sia campi base, campi standard, ma anche dei campi custom. Ecco, se voglio escludere dei campi custom, qui posso farlo. Invece noi non escludiamo niente, andiamo avanti. Diciamo di non migrare oggetti che siano in conflitto con la destinazione. Se vogliamo invece migrarli lo stesso, dobbiamo dirgli quali sono le azioni da fare sugli oggetti in conflitto. E infine ci scorriamo come al solito il nostro summary, ma possiamo lanciare l'esecuzione della prima parte del nostro trasferimento. Come vedete sta analizzando tutti gli oggetti che abbiamo selezionato, ne esamina e copia a seconda del fatto che non ci siano o ci siano errori. Alla fine, quando conclude, lo stato in alto della tab diventa completo e noi vediamo le statistiche. Sono stati migrati 14 utenti e 8 gruppi, nessun computer e nessun altro oggetto. A noi va bene così. Quello che possiamo fare è andare sul nostro domain controller e andare a verificare se effettivamente ci troviamo tutto quello che lui ha promesso di avere migrato. Chiudiamo questa console, andiamo a prendere questa, facciamo un refresh, andiamo sotto user e ancora non c'è. Facciamo come abbiamo fatto prima, chiudiamo la console e la riapriamo, che è molto più efficiente in termini di utilizzo. E vedete che sotto user adesso abbiamo tutti gli utenti e tutti i gruppi. Qui poi posso decidere se ho fatto una migrazione mirata, ovviamente mi troverò solo quelli che dovevano andare in una certa posizione e nessun altro. Se invece faccio un'operazione, diciamo così, di blocco, allora posso poi selezionare alcuni oggetti a mano, tipo ad esempio tutti i gruppi, e eventualmente fare un'operazione di move senza dover rieseguire tutto quanto, per esempio sotto la parte gruppi. Quindi qui avrò solo gli utenti e di là avrò tutti i gruppi. Come avete visto, quindi l'esecuzione di questo task mi ha consentito di trasferire in un colpo solo utenti, gruppi e appartenenza ai gruppi, perché se adesso apro i gruppi vedete che i singoli utenti che appartenevano a quei gruppi sono esattamente dove dovevano essere. Ripeto, questa è un'operazione che si può eseguire anche più volte, perché se la migrazione dura per parecchio tempo, questa cosa può essere opportuna anche per avere le modifiche che vengono fatte nel vecchio dominio, che sono comunque vive, replicate dall'altra parte. Perfetto. Primo passaggio è stato questo. Se ci fosse il passaggio dei gruppi, faremmo anche il passaggio dei gruppi. Il passaggio successivo è quello di migrare le macchine. La migrazione delle macchine si fa in due step, onestamente, nel senso che in primo luogo c'è tutto il wizard che fa l'analisi delle macchine da migrare, dopodiché c'è la migrazione vera e propria. Per migrare una macchina da un dominio all'altro bisogna fare anche il reboot della macchina, perché il passaggio da un dominio all'altro richiede la ripartenza di una macchina. E noi vedremo che questo lo fa automaticamente. Ovviamente ci può volere un po' di tempo, quindi magari taglieremo il tempo, il periodo di tempo che non possiamo star lì a guardare la macchina che non fa niente, per poter poi andare avanti lo stesso. Però l'esecuzione verrà fatta completamente. La macchina che mireremo è questa, cioè il client 1, che adesso come vedete è su questa console e loggata con un utente che si chiama David So. Vedremo che quando tornerà su, dopo aver fatto l'operazione di migrazione, ripartirà dal logon, quindi dalla schermata di accesso, e noi entreremo nel nuovo dominio direttamente con lo stesso utente. Come si fa a fare questa operazione? Beh, si ritorna sulla macchina che contiene la DMT, si lancia di nuovo il nostro wizard, solo che selezioneremo Computer Migration Wizard. Siccome questo non l'abbiamo mai chiuso, i dati sono ancora presenti. Vedete dominio di partenza, dominio di destinazione, selezione del computer dal dominio, assolutamente sì. Aggiungiamo i nostri computer, qui come ricorderete abbiamo detto ne migriamo uno solo, quindi prendiamo solo il primo. Ok, avanti. Dove lo vuoi mettere? Non lo metteremo sotto la user, quindi selezioneremo per esempio hardware, computers. Quindi come vedete posso specificare la destinazione. Anche qui adesso c'è tutte le pagine che permettono di decidere che cosa migrare. File e folders, gruppi locali, questi sono i permessi di accesso, stampanti, registry, share, user profile e user right. Io posso migrare tutto quanto. Ovviamente mi ritroverò trasferito sul nuovo utente, cioè quello, l'account che è stato creato nel nuovo dominio, partendo dalle operazioni di migrazione, mi ritroverò tutte queste cose già traslate su di lui. Che cosa voglio fare nel caso che ci siano già degli oggetti presenti nel dominio di destinazione? Facciamo un bel replace, nel nostro caso ovviamente questo discorso qua non comporterà niente perché ancora non abbiamo trasferito nessun computer, però lui mi informa che tutti gli user rights saranno eseguiti in modalità add sola, quindi nel caso specifico il replace non è il primo delle opzioni, la prima delle opzioni che bisognerebbe selezionare. Qui ti dà un delay, cioè un ritardo nella ripartenza della macchina per dare il tempo all'utente eventualmente di salvare il lavoro che stava facendo quando fai l'esecuzione della procedura. Qui, sempre come dicevamo prima, nel caso che nell'Active Directory ci siano dei campi custom o dei campi da non migrare, posso escluderli. Non migrare oggetti in conflitto, cose che abbiamo già visto, il nostro bel summary, e a questo punto lo facciamo partire. Anche qui la prima fase è di analisi e vedete che dice ne ho trovato uno solo, senza errori. Chiudendo questo però parte la seconda fase, che è quella della distribuzione dell'agente sulle singole macchine, che permette di fare lo switch di dominio e il reboot della macchina. Qui io posso seguire più percorsi, diciamo così. Noi facciamo in un colpo solo il percorso più lungo, in modo tale da non doverci guardare più e lasciarlo andare da solo. Selezioniamo le macchine, oppure non le selezioniamo, ma vanno tutte quante in fila uno dietro l'altro, e facciamo il run due in uno. Quindi prima fa un check dei requisiti, se sono tutti soddisfatti, e poi esegue l'agente e gli fa fare tutte le operazioni del caso. Facciamo un bello start. Ovviamente in questo momento noi non vediamo più niente, o meglio, vedremo qui cambiare lo stato. Vedete che qui è passato da in progress a ok, passato, e poi questo che è passato su running. Ancora non è stato terminato invece un task post check che è qui. Se voglio vedere come stanno andando le cose, posso selezionare la voce e vedere il log che via via viene scritto, però chiaramente nel nostro caso questa cosa, avendo una macchina sola, è molto meno rilevante. Quindi adesso il task procederà. Io posso mettere la macchina di destinazione in modo tale che sia visibile, ed è questa. Quindi il nostro client 1, in modo tale che sia visibile anche quando stiamo guardando su altre macchine, perché a un certo punto questa farà reboot. E nel frattempo che attendiamo questa cosa possiamo fare il passo successivo. Il passo successivo è quello della migrazione delle risorse, come dicevamo. In realtà sono due i passaggi. Il primo è quello del mio database server, quindi fondamentalmente nel nostro caso è un SQL, ma potrebbe essere anche qualche altro applicativo. E nell'ultimo step invece quello del file server e del printer server, eccetera eccetera, quindi delle risorse condivise. Facciamo questi due passaggi. andiamo sul nostro SQL Server. Ovviamente io l'avevo già lanciato prima. Adesso siamo ancora nel vecchio dominio. È un SQL Server normalissimo. Possiamo lanciare il Management Studio giusto per far vedere come lavora. Ah, intanto vedete sotto che sta ripartendo, eh? Sta facendo lo shutdown. È stato più rapido di quanto non mi aspettassi. Quindi adesso di là il client farà tutte le operazioni di ripartenza. Vedete che qui c'è la Windows Authentication, che vuol dire che nella Windows Authentication io ho la possibilità di entrare con gli utenti di Active Directory. Questo poi lo potremo verificare per esempio andando poi sul nuovo dominio e importando l'utente, diciamo così, l'unico utente che non è migrato, che è DMT User, direttamente nel nostro database. Comunque, come vedete, è tutto funzionante. Come faccio a migrare questo server da un dominio all'altro? Allora, ci sono delle applicazioni che richiedono più elaborazione. Nel caso specifico di SQL potremmo addirittura fare tiro fuori dal dominio, metto dentro il dominio e funziona. In realtà prima di fare questa operazione bisogna fare altre due cose. La prima è andare a vedere all'interno delle mie interfacce di rete che configurazione abbiamo, perché chiaramente nel momento in cui lo sposto da un dominio all'altro il DNS è diverso, potrei avere la necessità anche di fare altre modifiche nelle impostazioni di rete. Andiamo a controllare. Vediamo che intanto il nostro DNS non va bene, qui deve essere 201. E poi andiamo a vedere se il suffisso della nostra rete, la nostra connessione di rete, è valido. Non è valido nel senso che non c'è neanche, e allora noi mettiamo contoso.local, così da essere sicuri che tutte le volte che interroghiamo il DNS quello sia il primo suffisso che viene esaminato. Una volta fatta questa operazione qua, possiamo effettivamente tirare fuori dal dominio e mettere nell'altro dominio. Da 2012 in avanti, forse si poteva fare anche nel 2008 R2, ma non ne sono sicuro, l'esportazione e l'uscita e l'ingresso da un dominio a un altro si può fare in una soluzione unica, non c'è nemmeno più bisogno di fare prima il passaggio attraverso un workgroup. Quindi se io vado qua e cambio DOM 2003 local in contoso.local, automaticamente lui passerà nel nuovo dominio. Non cambio nient'altro. Benvenuto nel nuovo dominio. A questo punto la macchina ripartirà e noi vedremo che cosa succederà. Nel frattempo che la macchina riparte, torniamo sul nostro client. Vedete che ancora c'è il logon nel vecchio dominio, perché chiaramente con le trust relationship questo è possibile. Noi cambiamo il logon e qui scriviamo contoso.david.so, che era il nome, e qui mettiamo password. Ora succederà quello che preannunciavo prima. Facendo logon nel nuovo dominio, la password è stata migrata, ma mi obbliga a cambiarla, quindi io dovrò fare nuova password. Ed ecco la nuova password. A questo punto il nostro utente entrerà sulla sua macchina con il nuovo profilo e potrà accedere alle risorse anche del nuovo dominio, perché ovviamente avrà la possibilità di farlo. Ovviamente anche però bisogna vedere se le risorse sono state trasferite. Il nostro amico David So, se accede al file server del dominio precedente, troverà i suoi file. Se accede a quello nuovo non troverà niente, perché ancora non l'abbiamo migrato. Quindi andiamo avanti, aspettiamo che di migrare anche i file server prima di farglielo accedere al nostro utente. Torniamo da questa parte, vedete che anche qui è tornato su con il vecchio dominio, ma noi possiamo passare al nuovo dominio che, come vedete, è specificato qua, e possiamo entrare ad esempio anche con ADMT User, perché ADMT User è l'account utente del nuovo dominio che abbiamo creato. è l'unico che non abbiamo trasferito di fatto, perché tutti, e anche amministrato, però tutti gli altri sono stati trasferiti. Come vedete è in grado di entrare anche qui sul server e poi potrà anche entrare nel nostro Management Studio, che non compare più sul desktop perché ovviamente questo è un account diverso da quello di prima, ma che possiamo andare a recuperare direttamente dalla nostra console. Viene riconosciuto, ovviamente questa è la prima volta che viene eseguita sotto questo contesto utente, eccetera, eccetera, eccetera. Questo possiamo chiuderlo. Eccolo qua. E noi siamo entrati nel database. Avendo fatto l'autenticazione integrata all'interno di SQL Server, di Active Directory di SQL Server. Vedete che la migrazione ha avuto buon fine e semplicemente spostando da un dominio all'altro. L'ultima migrazione che dobbiamo fare è quella del file server. Qui si usano di nuovo i server migration tool, però si adotta l'approccio opposto a quello che abbiamo visto prima. Si mette prima in ascolto la macchina che deve ricevere e poi si fa il trasferimento dalla macchina che deve trasferire. Controllate sempre che i firewall non stiano bloccando l'accesso. Nel nostro caso avevo già controllato io, quindi questa cosa è sicuramente funzionante. Dobbiamo prima andare sul nostro file server, che è questo, che stava ancora installando il nostro server migration tool di prima, ma va bene lo stesso perché tanto ci servono subito. E vi faccio vedere subito che se scrivo net share qua, che è il comando che permette di vedere quali sono le share in questo momento attive, non c'è niente. Mentre se vado dall'altra parte nel nostro file print server su 2003, se faccio la stessa cosa, ne ho molte di più. Io devo fare in modo che sia queste share che tutti i contenuti vengano migrati da una parte all'altra. Come fare? Come dicevo, bisogna andare da questa parte, prendiamo il comando che avevamo già ovviamente scritto anche qui, che è receive smig server data, come dicevo si agisce al contrario qua, e lo eseguiamo. Una volta lanciato abbiamo 5 minuti per fare l'operazione di spedizione dall'altro lato. Perché 5 minuti? Perché questo ovviamente apre un canale e il nostro canale non può essere lasciato aperto per troppo tempo. Quindi andiamo sul nostro 2003 ed eseguiamo subito l'altro comando, che è un po' più lungo, che è questo. Send smig server data da qui a là. Quindi dal nome di computer di partenza al nome di computer di destinazione. Andiamo sul nostro file server. Dobbiamo entrare però dentro nei server migration tool, perché sennò non funziona. 5 minuti sono lunghi, non siamo in ritardo. Clipboard, copia il testo ed eseguiamo. Password. Preparing to migrate. Posso anche mettervi contemporaneamente, vedete le due macchine che stanno lavorando all'unisono, e qui mi dà lo status del trasferimento, che permette di capire se qualcosa è andato bene o male o come sono andate le cose. Io ho scelto l'opzione verbose per avere tutte le statistiche. Però al di là di consultare le statistiche, noi possiamo andare sulla macchina di destinazione, scrivere un bel netshare e vedere tutto popolato. Vogliamo vederla anche dal punto di vista dell'utente? Perfetto. Andiamo sulla nostra macchina di David So, che abbiamo già migrato sul nuovo dominio. E qui scriveremo \\, il nome del nostro nuovo file server, che è 2012R2FPS. Adesso ci sono tutte le share. Il nostro uomo ha le abilitazioni solo per alcune di queste, per esempio qui non è abilitato, mentre essendo uomo di finanza è abilitato ad accedere qua dentro. Come vedete abbiamo trasferito contenuti, le share di rete e anche i permessi di accesso. Questo, diciamo, conclude il laboratorio. Di fatto ci sarebbero tante altre cose da dire, come si migrano, per esempio, applicazioni particolari come l'Exchange. Ci vuole un laboratorio a sé per fare questa cosa, è troppo complesso. Come si migrano, ad esempio, le group policy. In questo caso dipende dagli strumenti che ho a disposizione, perché gli strumenti gratuiti che lo fanno non ce n'è, o meglio, bisogna architettare dei meccanismi di particolari, descritti su TechNet per carità, però particolari, utilizzando la Group Policy Management Console. Altrimenti bisogna comprare degli strumenti, Microsoft offre la GPMS, la GPM che è un GPM, Advanced Group Policy Management, che è un tool che è contenuto nel Microsoft Desktop Optimization Pack, che quindi all'interno di quello ci sono anche gli strumenti per poter fare l'esportazione di tutto quanto. Però nel laboratorio non possiamo fare proprio tutto, quindi io spero di essere riuscito a darvi con questa carrellata veloce che prevedeva l'uso di vari strumenti, tutte le informazioni di base necessarie per poter poi permettere a voi di prendervi confidenza e di approfondire. Ma soprattutto mi preme anche darvi una serie di risorse che potete poi utilizzare per poter accedere alle varie aree dei siti Microsoft, dove tutto quello che abbiamo visto è spiegato e anche ci sono i link per scaricare i vari strumenti. Io vi ringrazio per avermi seguito per tutte queste sessioni, spero di avervi dato tutte le informazioni utili perché voi possiate migrare con successo tutti i server 2003 che andranno fuori supporto a delle nuove macchine con 2012 R2. Saluti!